siamo in collegamento con Antonio Dei Cub, perché vogliamo parlare di questa operazione che c'è stata rispetto all'acquisizione del 41% di ITA da parte di Lufthansa e anche delle conseguenze di questo accordo. Pronto, ci sei?
Buongiorno, sì.
Ciao,
buongiorno,
ti sentiamo bene.
Gli ascoltatori e le ascoltatrici, buongiorno.
Allora, dicevamo, questa è un'opzione di acquisizione per 325 milioni di ITA che sostanzialmente pone un po' fine a un travaglio, diciamo così, piuttosto lungo, una storia che praticamente dovremmo risalire addirittura alla situazione dell'Alitalia precedente. Innanzitutto, questo tipo di accordo che effetto ha sulle condizioni dei lavoratori? C'è un problema di cassa integrazione che è ancora in ballo, se non sbaglio.
Allora, intanto che questo accordo, ammesso che sia stato già sottoscritto, e non è sicuro questo, quale possano essere gli effetti e soprattutto che ponga fine a un travaglio lunghissimo, è tutto ancora da vedere. Allora andiamo con ordine. In realtà i comunicati stampa del Ministero e da fonti interne abbiamo contezza del fatto che ancora la firma sull'accordo non è stato posto. È stato posto una firma congiunta dal Ministero dell'Economia e da Lufthansa su un comunicato stampa. Sicuramente gli impegni esistono, gli impegni molto probabilmente staranno valutando le ultime postille di ordine legale, ma l'impegno esiste. Che sia la parola che ponga la parola fine è ancora tutto da vedere, perché poi bisognerà aspettare l'ok dell'antitrust europeo, bisognerà capire quale sarà il prezzo da pagare in termini di rinuncia ad alcuni slot, quindi negli aeroporti italiani, che chiederà eventualmente l'antitrust europea, e questo lo sapremo negli ultimi mesi del 2023. Quindi lì vedremo come che cosa succederà, se si realizzerà l'ingresso per il 41%, quindi una ricapitalizzazione pari al 41% del valore attualmente stimato di ITA. Dopodiché ci sarebbe l'impegno successivo, sempre che tutto vada in porto, l'impegno successivo ad un ingresso al 100%, prima al 90%, poi al 100% di Lufthansa all'interno del capitale di ITA, ma solo se ITA avrà i conti in ordine e il break-even sembrerebbe stimato potersi realizzare intorno al 2025. I condizionali sono d'obbligo. Perché? Perché ad oggi abbiamo gli annunci, non sappiamo neanche quanto siano reali, ma soprattutto non abbiamo la possibilità di vedere i piani d'impresa. Ora, i piani d'impresa ci rileveranno intanto che tipo di progettualità ha Lufthansa su ITA, se davvero gli aeroporti italiani, ad esempio Fiumicino, verrà rilanciato. Qual è il timore? Il timore è che si riverifichi un'altra situazione analoga a quella successa con Etihad, con l'ingresso di Etihad del 1 gennaio del 2015 e addirittura la stagione dei capitani coraggiosi con Air France, che era l'azionista di riferimento con il 25% di proprietà. All'Italia in tutte e due le occasioni, soprattutto in quella di Etihad, venne trasformata in una navetta che portava i passeggeri negli aeroporti da cui poi facevano il grande salto intercontinentale. Sicuramente stiamo parlando di una nanocompagnia. All'Italia nel 2008 aveva 240 aeromobili.
Molto ridimensionata, sicuramente. Certo.
Tanto ridimensionata, tantissimo, aveva 240 aeromobili nel 2008, prima della privatizzazione dei capitani coraggiosi, passò a 150 con i capitani coraggiosi, passò a 120 con Etihad, attualmente ce ne sono 69 in flotta, iniziato con 52 aeromobili ITA e ce n'ha 69. Erano 23.000 dipendenti nel 2008, sono 3.600-3.700 dipendenti in ITA.
Poi bisogna dire anche che i capitani coraggiosi, per chi ci ascolta, che magari non se lo ricorda, era una sorta di cordata di imprenditori italiani che venivano stati come dire, raccolti da Berlusconi per diciamo, tentare un'operazione di risanamento attraverso un piano che si chiamava Fenice, guarda caso, e che per garantire l'italianità della compagnia, ecco, questo per poco capire.
Italianità che appunto, come dicevo, non è stata garantita neanche sulla carta, perché l'azionista di riferimento al 25% era il France. Ma al di là di questo, lì fu un accordo in cui si triangolavano interessi di alcuni imprenditori con un investimento in Alitalia, un'operazione del tutto elettorale.
Sì.
Però il problema qual è? Che chiaramente i piani si sono succeduti, sono sempre stati narrati come piani di rilancio, ma i numeri ci danno il senso del ridimensionamento, sia in termini di network, sia in termini di parco macchine, diciamo, dell'aerolinea di bandiera italiana, sia in termini occupazionali. E lì è la nota drammatica che purtroppo sono anni che continuiamo a subire tagli occupazionali e peggioramenti normativi e salariali. Oggi ITA ha un costo del lavoro che è del 30-40% in meno di Alitalia, chiaramente si riverbera tutto sui salari dei lavoratori, salari dei lavoratori che non sono mai stati fuori linea rispetto alle grandi compagnie europee, addirittura oggi siamo al di sotto delle compagnie low cost. Il tutto con un'Alitalia che, dicevo, è stata ridimensionata come compagnia, ma è stata anche smembrata. Le attività di manutenzione sono passate da una società Atitec, le attività di handling aeroportuali, cioè quelli che fanno il check-in, il carico-scarico bagagli, quelli che il passeggero vede quando entra in aeroporto, quelli sono gli ex dipendenti di Alitalia, sono stati fatti confluire in una società che è Swissport Italia. Ora, anche questi passaggi hanno lasciato, diciamo così, hanno inciso in termini occupazionali rispetto al numero delle persone che prima erano occupate. Oggi, a conti fatti, rispetto ai 10.500 dipendenti in forza in amministrazione straordinaria prima della nascita di ITA e dello smembramento di Alitalia, oggi ci sono 4.000 lavoratori circa che rimangono in cassa integrazione. Una operazione che ci rappresenta in maniera plastica il nanismo industriale. Il trasporto aereo passeggeri e merci è cresciuto negli ultimi 20 anni costantemente, ad eccezione di piccoli brevi periodi, che è quello della pandemia, che può essere quello della guerra al suo tempo, la guerra del Golfo, che può essere stato ad esempio l'attentato alle Torri Gemelle. Ma al di là di questi piccoli periodi, il trend è stato di crescita da economia cinese del 5-6% anno su anno. L'Italia è uno dei mercati più appetibili del trasporto aereo, è un paese di 60 milioni di abitanti ed è forse l'unico paese in Europa, l'unico paese che non si è dotato di una sua compagnia di bandiera.
Mi viene da pensare, questo discorso che stavi facendo tu, che c'è stata anche una volontà di smantellare questa compagnia di bandiera, perché secondo alcuni studi, quelli di Mediobanca, per esempio dall'89 al 2007, l'Italia ha chiuso il rosso per 15 anni accumulando circa 4 miliardi di perdite, che a quanto pare sono diventate 6 miliardi ai valori correnti. Cioè, tutte le perdite di gestione sono dovute molto probabilmente anche a una gestione un po' opaca, che riguarda anche, per esempio, gli stipendi dei dirigenti, tutta una serie di situazioni che si sono sempre rivelate piuttosto problematiche, e tutto questo poi si è riverberato sostanzialmente sulla fiscalità generale, perché insomma le perdite dell'Italia hanno totalizzato circa, dicono, 9 miliardi di euro attualizzati al 2017. Però poi, quando si va a sentire la narrazione, come si dice adesso, sembra che la responsabilità sia stata solamente dei lavoratori.
Allora, intanto bisogna dire una cosa: le perdite, è evidente che è mancato un approccio di sistema sul trasporto aereo. L'Italia è stata di fatto terreno di conquista delle compagnie low cost. A parità di normative sulla liberalizzazione dei cieli in Europa, l'Italia nel 2008, quando è stata privatizzata l'Italia su un territorio che è la metà di quello francese, c'erano 22 vettori che facevano concorrenza ad Alitalia. In Francia, ripeto, con il doppio del territorio, c'erano 6 vettori a fare concorrenza ad Air France sul territorio. Ora, questo quindi, intanto è mancata una visione di insieme, punto numero uno. Punto numero due, il nanismo industriale comporta un mercato come questo in cui si stanno affermando dopo, stiamo ripercorrendo le tappe di quanto successo negli Stati Uniti con la liberalizzazione dei cieli, si sono scomposti i grandi oligopoli del trasporto aereo e poi si sono ricomposti esattamente e forse peggio di prima in nome di una liberalizzazione delle attività, ma con i lavoratori che hanno perso in termini sia occupazionali, sia di diritti, sia di salari. Ora, il problema è che quindi sicuramente una perdita di sistema e poi bisogna un po' sfatare i miti. Sono stati persi 10 miliardi di euro negli ultimi 20 anni, bene, anzi male, però andiamo a vedere. Ma un sistema di trasporto aereo in Italia che è divisa in due sostanzialmente in termini di connettività, centro-sud, l'alta velocità non esiste, il sistema ferroviario è quello che è. Aveva bisogno di una compagnia di bandiera che potesse consentire assicurare i collegamenti che non fossero quelli assicurati turistici solo dalle compagnie low cost? Secondo noi sì, tant'è che questo ragionamento può produrre un investimento pubblico in perdita se noi pensiamo che le ferrovie dello Stato, e io dico per fortuna, costano ai contribuenti italiani dal 1984 al 2014 circa 10 miliardi l'anno. Dal 2014 ad oggi costano 8 miliardi l'anno. Ora, è un errore che fa lo Stato italiano per consentire la connettività del paese, peraltro che fa buchi da tutte le parti anche lì, ma che continua a consentire agli italiani di raggiungere, non solo, insomma, di poter alcuni posti, alcuni paesi di essere raggiunti con il treno. Secondo me sono attività che vanno in qualche maniera garantite, certo, perché possono costituire un volano non solo in termini economici, ma un volano anche per quanto riguarda tutto ciò che si riflette sui benefici sul territorio, anche, come dicevamo, anche la possibilità, insomma, di avere dei salari e anche in termini di fiscalità generale. Quindi quando si fanno dei ragionamenti, qui sono anni che a mio avviso è stato scelto a tavolino di rinunciare alla gestione dei flussi turistici da e per l'Italia e soprattutto di investire sul controllo dei flussi turistici, peraltro in un paese in cui il turismo è l'ultimo asset che ancora sopravvive, sì, e che mi sembra sia fondamentale per l'economia. Insomma, miopia industriale, assolutamente una continuità di scelte nei governi che si sono succeduti, al di là delle propagande elettorali. Le propagande elettorali hanno sempre raccontato di rilanci che non ci sono stati e oggi abbiamo ancora un altro pezzo di dramma sociale che viene vissuto da 4.000 lavoratori che finiranno la cassa integrazione nel 2023 a dicembre, che quindi affronteranno i licenziamenti e l'espulsione dal settore. Peraltro molti concentrati su Roma e Milano, con dei riflessi preoccupanti per la sopravvivenza, la tenuta sociale di migliaia di famiglie. Ora, questo è il quadro del trasporto aereo. Si poteva evitare? Secondo noi sì, lo hanno evitato in altri paesi, si poteva evitare. Oggi attenderemo, questo è paradossale, le scelte che verranno fatte da Lufthansa, sostanzialmente in Germania, e Lufthansa, le dichiarazioni che fa Sport sono emblematiche. Il mercato del trasporto italiano è appetibile, il costo del lavoro è bassissimo e peraltro ITA, con i soldi pubblici, si è dotata di una flotta omogenea che gli consente dei risparmi di gestione notevoli. Noi questa cosa la potevamo conseguire, l'abbiamo conseguita per regalarla, una traiettoria veramente allucinante e purtroppo dai costi sociali enormi.
Sì, poi c'è stata anche quella vicenda del referendum fra i lavoratori, quando appunto ci fu uno dei vari processi di cosiddetto rilancio che fu anche un vissuto collettivo dei lavoratori veramente di sofferenza per certi versi.
Allora, Ti riferisci al referendum di aprile del 2017,
sì,
quando a 2 anni e mezzo dall'arrivo di Etihad, che doveva essere, così la raccontava Renzi, il cavaliere bianco che doveva risolverci i problemi, ora finalmente l'Italia decolla con l'Italia che vola, insomma tutta una propaganda veramente da istituto luce. In realtà dopo 2 anni e mezzo quel cavaliere bianco si era già avvitato su se stesso, all'Italia SAI si chiamava, quella quella in cui c'era l'investimento di Etihad, si è avvitata su se stesso e si è rivolta ai lavoratori per chiedere loro ulteriori sacrifici. Fu paradossale lì, perché chiamò le organizzazioni sindacali, gli venne rappresentato quali erano i costi, i sovraccosti che pesavano sulle ali della compagnia, e tutti erano meno che il costo del lavoro. C'era un costo dei leasing, degli aeromobili fuori mercato, guarda un po', c'era un costo delle operazioni aeroportuali fuori mercato, ma guarda un po', c'era un costo delle manutenzioni fuori mercato. Ora, l'unica cosa che a quel tavolo non venne rappresentato in termini di extra costo rispetto a un benchmarking che venne fatto sul mercato con le altre compagnie era il costo del lavoro. Bene, si chiuse quella stagione con un accordo che firmarono le organizzazioni maggioritarie, che non metteva mano sul leasing, non metteva mano sugli extra costi, l'unico costo che andava a tagliare era quello del lavoro, con 2.000 licenziamenti e un taglio salariale del 20%. A quel punto venne proposto in maniera spavalda un referendum che vide a Rete Unificate il tentativo di estorcere un sì a quei sacrifici, venivano chiamati così i sacrifici necessari per il rilancio. I lavoratori, siccome questa narrazione la conoscevano, l'avevano già sentita nel 2008, nel 2014 se la sono risentita, raccontata proprio nella stessa identica maniera nel 2017, bocciarono appunto l'accordo. E a quel punto il governo Gentiloni con Calenda reagì rabbiosamente aprendo l'amministrazione straordinaria, era il 2 maggio del 2017 quando partirono i commissari straordinari, lì c'è tutto un periodo per cui si pensava che si potesse ristrutturare la compagnia, che continuava a volare con i suoi aeromobili, un po' di meno ma rispetto ai 120 iniziali di Etihad, ma che comunque continuava a garantire la connettività da e per il nostro paese, eccetera eccetera. Poi alla fine si sono resi conto che evidentemente dopo un balletto di proposte di ingresso di soci, c'è stato pure un passaggio con MSC che poi ha litigato con Lufthansa, non si sa bene perché, ci fu Certares che venne scelto come fondo di investimento americano che poteva in qualche maniera fare ingresso, tutto questo è saltato e Lufthansa, che aspettava da tempo e che aveva dichiarato il suo interesse di mettere le mani definitivamente sul ricco mercato del trasporto aereo italiano, ha concluso la sua parabola. Ora, come continuerà questa parabola è tutta da scrivere e da vedere. Certo è che diventa paradossale che un paese di 60 milioni di abitanti, un paese manifatturiero ancora come l'Italia, che poggia una fetta importante dell'economia sul turismo, non abbia la possibilità di decidere come investire per la connettività dentro al nostro paese e fuori dal nostro paese. Lo deciderà un consiglio di amministrazione sostanzialmente tedesco, che giustamente, in una logica purtroppo capitalista, farà gli interessi di Lufthansa, che certo non sono quello dei cittadini, che peraltro, anche se nelle dimensioni che rappresentavo, hanno comunque contribuito e sono stati spremuti per tenere in vita, per auspicare che venisse veramente rilanciata la compagnia. La storia è un'altra e per i lavoratori è drammatica.
Certo. Bene, Antonio, queste sono cose che vanno assolutamente ricordate. Ti ringrazio, insomma, di questo intervento che è stato piuttosto chiarificatore. Grazie ancora e a risentirci a presto.
Grazie a voi e buona giornata.